la manifestazione si farà, insomma saremo tutti e tutte, che chi potrà raggiungere Macerata saremo lì a manifestare questo sabato. Non so se vogliamo mettere un brano musicale per stoppare un attimo e poi a questo punto torniamo, a questo punto un mio piccolo omaggio anche a uno dei compagni che sta qui in studio. Ci ascoltiamo questa canzone e poi torniamo.
Ridi, ridi,
ti cucirò la bocca,
ti cucirò la bocca con il filo spinato e smetterai di ridere.
Assoliti di naso un foglio, ha solo 20 anni che voglio. Semi la mento, semi dal vento l'odio. Aspetterò un germoglio, verrà con un rasoio in mezzo ai seni, strappandoti dal volto i sorrisi che le neghi. Assoliti di naso un foglio, ha solo 20 anni che voglio. Semi la mento, semi dal vento l'odio. Aspetterò un germoglio, verrà con un rasoio in mezzo ai seni, strappandoti dal volto i sorrisi che le neghi.
Assoli di china su un foglio stamattina, la luna che si inchina all'orizzonte prenestina, mina la rassegnazione, notte in sonne con l'aurora, sorgerà l'ispirazione, notte insonne alla malora.
Ha solo 20 anni, al suono dell'arco fai danni inarrivabili a quegli occhi, all'occhio in rico, smocchi, sciocchi, viveri da shopping per le working class, pochi fado, incantati dalle labbra come cobra dei flauti.
Semi lamento, semi al vento per raccogliere tempesta, tante storie questa resta senza una parvenza onesta. Parlami di fuoco e fiamme, ho solo una richiesta, tu parlami di fuoco e fiamme, non di fare festa.
Aspetterà un germoglio intanto, non si limita al cordoglio, quando inizierà la caccia da una scoglia al mare aperto, agap, solo contro il capo d'olio, agap, voglio ste pitazio sulla tomba quando muoio.
Verrà con un rasoio in mezzo ai seni, turgidi tra turbini e inquietudini, tra sogni e magnitudini, e tu ti nieghi e te ne freghi, se neghi un sorriso, solo un solco sul tuo volto, solo un calco del tuo viso.
Sorrisi che neghi da dietro, un doppio petto, un doppio vetro, sintetizzatori, fai da te per l'occhio pure, cercati un impiego, non tratto con l'impero, in guerra ci va Piero, lo spegni le fiamme fuoco,
resta che buttano in gatta buia, rieducazione cavallo di Troia, inserimento alla gogna mentre distruggono l'uomo che sogna. Sorelle sepolte sono già molte, della bella antica nella stessa sorte, murate vive dentro le celle costrette a guardare la luna tra sbarre. 100.000 guerre, 1.000 ancora contro di voi bastardi, le scintille al filo delle lame se domani è tardi, poca luce fioca nella mia mano candela di cera, mentre cerco le risposte in fondo a questa polveriera.
Tu pensa notte e mezza aspetto l'orrido verdetto verta monito, ultima colonna ti devasta il centro storico. A luna, spuma nella bruma all'ombra della luna, ma la sola cura son poesie per la sua bruna e suda di continuo se dall'abiro poi nasce un respiro fino all'uomo che non contento dell'uva inventò il vino, da voce al moscerino tra le mosche in piazza cuoce calda arrosta sul tuo posh boxster. Naso un foglio, ha solo 20 anni che voglio. Semi la mento, semi dal vento l'odio. Aspetterò un germoglio, verrà con un rasoio in mezzo ai seni, strappandoti dal volto i sorrisi che le neghi. Assoliti di naso un foglio, ha solo 20 anni che voglio. Semi la mento, semi dal vento l'odio. Aspetterò un germoglio, verrà con un rasoio in mezzo ai seni, strappandoti dal volto i sorrisi che le neghi.
Bene, come dicevamo, Mezzedes di oggi, spazio redazionale, mercoledì 7 febbraio, studio pieno con alcuni compagni di Torpignattara che sono qui con noi per non solo presentarci il corteo di venerdì pomeriggio, ma anche per riflettere insieme a voce alta, insomma, degli ultimi episodi. Prima domanda, ovviamente, da dove nasce, benché possa sembrare banale, l'idea di fare questo corteo?
Allora, niente, dico subito da dove nasce l'idea di fare un corteo. Intanto voglio dire che questo corteo di Torpignattara sarà un corteo in solidarietà alle persone colpite a Macerata, persone di cui non si parla, invisibili, che restano totalmente sullo sfondo della cronaca dei giornali, solamente proprio come oggetti mentre si parla di altro, e che sono Jennifer, Mamadou, Wilson, Festos, Gideon e Omar. Noi pensiamo che vadano nominati, sono persone come noi, sono persone come tante, la cui vita in questo sistema non vale nulla. Non vale nulla, come non vale nulla la vita delle persone ammazzate nelle guerre, la vita delle persone che muoiono attraversando i mari, perché devono scappare dalle condizioni di vita, dalle guerre prodotte dall'imperialismo, come non vale niente la vita delle persone che lavorano nei ghetti a raccogliere i pomodori nel sud Italia, o che lavorano in condizioni disumane e precarie, che rischiano la vita ogni giorno, si ammalano per il lavoro che fanno, che muoiono attraversando le frontiere alpine o altre frontiere d'Europa che sono loro precluse dagli interessi del capitale. Quindi queste persone pensiamo che vadano poste al centro, perché queste sono le persone come noi, le persone che si incontrano per la strada tutti i giorni e che da questa vicenda sono state non solo ferite ma anche umiliate nel momento in cui non sono state proprio riconosciute nel dibattito. Quindi noi vogliamo dare prima di tutto la solidarietà a loro. E adesso invece vi spiego il corteo che abbiamo deciso di fare appunto in solidarietà, corteo che si terrà venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 18:30 a partire da piazza Malatesta, e è un corteo che nasce da un percorso territoriale di Torpignattara solidale, quindi che ha un corteo diciamo che ha un carattere sociale, che nasce da una proposta sociale, ovviamente anche un corteo antifascista, quindi che è anche aperto a tutte le istanze anche dell'antifascismo militante, però nasce sul territorio da un percorso che sta andando avanti da alcuni anni di quartiere a Torpignattara, partito proprio dai fatti di Parigi, di Charlie Hebdo, quindi della criminalizzazione poi che ne è conseguita rispetto a quel quadrante che veniva utilizzato strumentalmente per dipingere una certa situazione in realtà non esistente, il quartiere in mano agli islamici, il quartiere in mano insomma agli arabi, ai terroristi, e ovviamente
c'è una moschea anche.
Perché ci sono diverse moschee, ma al di là di questo era una strumentalizzazione diciamo a scopi elettoralistici, a scopi propagandistici, per favorire una certa visione di populismo di destra che criminalizzava, tendeva poi a criminalizzare le persone che vivevano nel quartiere. E non è un caso che per anni spesso questo quartiere è stato soggetto all'apparizione di personaggi beceri quali Salvini, Casa Pound o altre persone di destra che cercano gettare fango, di aizzare, di incitare all'odio dell'uno contro l'altro per ovviamente trarne profitto. In realtà il quartiere ha tutt'altre caratteristiche, è un quartiere vivibile con le sue difficoltà come altri, ma un quartiere in cui c'è una vita sociale, c'è una comunità, e quindi la risposta è stata proprio quella di tentare di costruire un percorso di comunità e di lotta che affrontasse realmente i problemi e che rifiutasse le strumentalizzazioni di questo quadrante. Quindi da questo percorso nel tempo si arriva a questa giornata ed è conseguenziale, hanno tutta una serie di iniziative, di manifestazioni, e ad esempio una cena di quartiere che viene fatta recentemente con scadenza mensile per incontrarsi e cercare di far incontrare le diverse anime del quartiere, di farle parlare per cercare anche una soluzione comune ai problemi e non di dividersi diciamo in categorie precostituite, quindi sulla questione della paura, dell'odio, ma invece proprio sulla questione della solidarietà, dell'accettazione della propria differenza. Insomma, su questo percorso si arriva a questa giornata di lotta. Vorrei concludere questo, la questione. Noi pensiamo che sia importante affrontare assieme i problemi del territorio, che sia importante costruire una comunità, perché una comunità nasce dall'incontro, da risolvere i problemi assieme e non stando a casa guardando la televisione, facendosi imbottire la testa di preconcetti razzisti come tutti quanti rischiamo di fare. Che sia molto importante invece di farsi di cadere nella spirale dell'odio, della differenza, della guerra tra poveri, organizzarsi per risolvere assieme i problemi, conoscersi, confrontarsi, e che la solidarietà quindi di classe è uno strumento fondamentale per uscire da queste dinamiche, per sconfiggere la paura e capire poi quali sono i problemi della paura, che molto spesso è la precarietà economica, il tipo di vita a cui ci costringono tutti quanti, che genera poi questi fenomeni, e diciamo ovviamente quella dei problemi di razzismo sono spesso i classici capri espiatori che vengono utilizzati per deviare la soluzione del problema, per indebolire gli sfruttati e per portarli a combattersi tra di loro invece di risolvere realmente i problemi. Ecco, questi sono i motivi che ci portano a lanciare questo corteo di solidarietà. E vogliamo anche dire che per noi di Torpignattara Solidale, compagni di questo quadrante, riteniamo che i fatti di Macerata debbano segnare un punto di non ritorno, che sia un fatto gravissimo, che per questioni etiche e politiche non può essere sottovalutato, diminuito, ma va affrontato nella sua gravità, gli va data una dignità politica, nel senso che quello che abbiamo visto succedere a Macerata non è il gesto di un folle assolutamente, ma è un gesto che purtroppo ha una sua dignità politica e si riconduce nell'alveo dello stragismo fascista, di una caratteristica dei fascisti di colpire nel mucchio per creare la paura e per poi trarne profitto politicamente, quindi è un gesto che si riallaccia a una storia fascista, è purtroppo riconducibile a una serie di episodi che continuamente accadono sia in Italia che nel resto d'Europa e di Occidente, quindi non è assolutamente un gesto isolato, ma c'è tutta una serie di situazioni del genere, pensiamo all'attacco di Utøya compiuto da Breivik, a tutta un'altra serie di episodi inizialmente spacciati per gesti di follia, però quando cominciano a essere tanti ovviamente vediamo un filo, diciamo, perlomeno di pensiero, di attitudine che collega tutti questi gesti, che per questo li rende ancora più pericolosi e che soprattutto sono frutto di una, diciamo, continua campagna di incitamento all'odio nei confronti degli immigrati, nei confronti di diversi, ricordiamo che poi soprattutto nei confronti dei poveri, quindi chi oggi si sente escluso da queste campagne d'odio domani potrebbe esserne vittima, perché magari resterà senza lavoro, resterà senza casa e diventerà uno di quegli invisibili verso cui è rivolto questo attacco, quindi anche chi oggi magari simpatizza per queste persone perché si fa trascinare dall'ondata populista, domani potrebbe essere vittima. Ecco, sono tutte, insomma, una serie di problemi che ci portano a dover prendere una posizione, a dover agire e concludo, scusate, questo intervento dicendo solo questo, che vorremmo che nel nostro quartiere si smettesse di fare propaganda politica elettorale sulla pelle delle persone, che non accetteremo che nei prossimi mesi vari speculatori arrivino nei quartieri per fare soldi, per fare campagna elettorale sulla pelle delle persone, che non accetteremo che delle persone vengano nei nostri quartieri per incitare all'odio, per incitare alla violenza contro chi è più debole e che ci dobbiamo attivare per impedirgli di farlo e per non dargli nessuna agibilità all'interno dei nostri quartieri.
Non so se qualcuno vuole aggiungere altro, quello che ti volevo chiedere ad esempio anche a te, insomma a chi di voi vuole... Quindi per chiarire, no? Poi parlavi di Torpinchiantara, un quartiere solidale in cui però ci sono stati diversi episodi, no? Messi in conto non solo appunto da, ma questa forte presenza migrante anche sulla, che tipo di comunità, anche per chi insomma ascolta questa radio, no? Perché poi a volte parliamo di numeri anche non dico inesistenti, sicuramente è stato un quartiere multietnico, che tipo di problematiche sociali ci sono, no? Prima dicevi sulla vivibilità, mentre parlavi mi è venuto semplicemente in mente quante difficoltà si possono creare in quel quartiere, visto che è un altro aspetto che spesso affrontiamo da questa radio, sul fatto che hanno tolto alcuni autobus, c'è una viabilità difficile, il tramvetto non funziona, quindi tutta quella rabbia normale che abbiamo tutti, no? Ogni volta che ci si ferma la metro non funziona il tramvetto, altre cose, quindi quanto tutto questo in termini di vivibilità forse incide di più, no, che la presenza migrante.
Hai colto un punto importante. Torpignattara è un quartiere dove la presenza di immigrati, di lavoratori immigrati è estremamente alta e concentrata. Si tratta soprattutto al 99,9% di gente che sbarca il lunario lavorando sostanzialmente. Sono immigrati soprattutto asiatici e sudamericani, pochi dell'est. Però dicevo, hai colto un punto importante, perché noi riteniamo che per affrontare bene il razzismo, per combattere bene il razzismo e per combattere bene le forze razziste, bisogna comprendere quali sono le radici che permettono che la propaganda razzista attecchisca così profondamente nei quartieri popolari e proletari sostanzialmente. E Perciò dicevo, hai colto un punto, perché la propaganda razzista su che cosa? Torpignattara non è un quartiere che ha particolari difficoltà rispetto agli altri quartieri della periferia o della semiperiferia romana. Sono esattamente quei problemi a cui tu accennavi. Mancano i pronto soccorso. Se tu vai a un pronto soccorso, è capitato a me personalmente per una frattura di braccio, se vai a un pronto soccorso devi aspettare, senza esagerazioni, 3-4 ore, perché ci sono tantissimi anche immigrati che ovviamente fanno la fila per i loro problemi, mancano gli asili nido, le case.
Dici bene, perché al Policlinico aspetti molto di più,
sì,
anche al San Camillo, come dire.
Ma infatti mi è andata non bene. Viene. Mi è andata bene pure perché il braccio mi penzolava sostanzialmente. Quindi i problemi sono di questa natura. L'altro problema è che molti lavoratori, soprattutto quelli che vivono nel precariato italiano, italiani, considerano i lavoratori immigrati e vedono nei lavoratori immigrati dei concorrenti a basso costo. Questi sono problemi esistenti, non vanno negati. I problemi ci sono, i pronto soccorso non funzionano, gli asili nido non ci sono, le case sappiamo in che condizioni sono, il lavoro è quello che è. Il messaggio che noi, anche andando controcorrente, cerchiamo di lanciare è di questo tipo: non è tanto il negare questi problemi, perché questi problemi ci sono, ed è quasi, passatemi il termine, mi appello all'intelligenza di chi ascolta, è quasi normale che un proletario più o meno giovane di un quartiere popolare percepisca nell'immigrato d'impatto un qualcosa che gli va contro. Il problema è proprio rovesciare il discorso. I problemi non vanno negati, noi non siamo buonisti, i problemi ci sono. Noi però, a differenza della propaganda sia istituzionale sia governativa sia delle destre, e sui primi due punti poi vorrei un minuto dire una cosa, sosteniamo che questi problemi si possono risolvere non mettendosi, come giustamente diceva il compagno prima, l'uno contro l'altro, ma soltanto unendoci, anche per un discorso. Al lavoratore italiano l'immigrato potrà pure non piacere, il problema è che l'immigrato qua è e da qua non se ne andrà, anzi verranno sempre di più, perché le nostre nazioni bombardano e distruggono 3/4 del mondo. Allora, di fronte al lavoratore italiano si aprono, al giovane, al proletario italiano si aprono due strade: o accettare di farsi la guerra e finire tutti quanti l'un contro l'altro armati negli interessi di chi c'ha i soldi e dei potenti, oppure iniziare a ragionare su come, ci piaccia o meno, non c'è altra via d'uscita che unirci e combattere effettivamente i veri responsabili della situazione di degrado in cui ci troviamo. Noi sappiamo perfettamente che non è un discorso alloggi popolare né facile, però pensiamo che questo sia un discorso fondamentale su cui battere. Un'ultimissima cosa, perché non mi voglio dilungare troppo, tornando un attimo ai fatti di Macerata. Le prese di posizione della stampa sono state letteralmente indecenti, ma non ci stupisce questo fatto. La stampa è al servizio dei potenti e di conseguenza sono indecenti. Alcuni giornali, alcune prese di posizione hanno sottolineato però come Traini, mi pare si chiamasse così quell'animale, giusto?
Sì, Luca Traini.
Luca Traini non fosse un pazzo, ma avesse sostanzialmente sviluppato la sua azione grazie a un terreno di coltura fomentato dalla Lega, in un certo qual modo anche dai 5 Stelle, da Casa Pound e compagnia cantando. Verissimo.
Una delle poche cose intelligenti forse dette da Saviano.
Sì, va aggiunta una cosa però, che le istituzioni e i governi, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra, sono i primi responsabili di questo clima. Sono i primi responsabili di questo clima sia per le legislazioni che hanno approvato in questi, dalla Bossi-Fini al decreto Minniti, in questi 15 anni, sia per le continue aggressioni ai popoli africani e medio orientali, che sono aggressioni neocolonialiste e razziste. E il razzismo, il tentativo di diffondere il razzismo tra i lavoratori, tra i giovani, tra i proletari, serve anche a costruire consenso verso queste missioni. Quindi attaccare il razzismo, attaccare le forze razziste, noi crediamo che significhi anche contrastare per quel che si può e denunciare le politiche di guerra dell'Italia e dell'Europa, come ultima, la più recente, la missione che si sta per compiere in Niger, che è una missione spacciata come umanitaria, è una missione invece semplicemente schiavistica e neocolonialistica.
E di copertura soprattutto delle multinazionali, dei disastri appunto che fanno in Africa, più sospinto, comprese le nostre, e non a caso poi magari nessuno mette in collegamento, no? Magari tutti avranno letto sul giornale oggi, Eni, tangenti, copertura che ha fatto, però poi su queste cose
specifico è il principale responsabile del neocolonialismo italiano sia in Libia che in Niger. Tutte le manovre geopolitiche che stanno avvenendo in questi giorni, in questi ultimi mesi, sono dirette responsabili appunto delle industrie che poi sono il fiore all'occhiello del capitalismo italiano, e come Eni e con Leonardo Finmeccanica, che continua a vendere armi. Ecco, da un semplice discorso sull'antirazzismo siamo arrivati a parlare di geopolitica in generale, perché effettivamente cioè, la società capitalista è complicata, e quelli che vogliono dargli risposte semplici, che vogliono vendere risposte semplici alla gente, semplicemente hanno un tornaconto personale, per cui ovviamente la risposta semplice a tutto questo i compagni ce l'hanno da secoli, è la rivoluzione sociale. Però a questo bisogna arrivare con impegno, con studio e con dedizione, quindi fondamentalmente dobbiamo impegnarci per in tutte le lotte per far capire che c'è un discorso più grande dietro a quello che ti arriva adesso, appunto manodopera a basso costo e schiavismo neocoloniale, è tutto collegato col razzismo che invade i nostri quartieri. E visto che fondamentalmente riteniamo questo attacco a queste persone un attacco alla nostra classe, quello con cui rispondere è sicuramente appunto quello che abbiamo detto, che i fatti di Macerata per noi segnano un punto di non ritorno. In qualche modo vogliamo sottolineare, anche come forma di appello a tutti i compagni e le compagne e le persone che vogliono agire su questo punto a Roma, cioè il carattere di urgenza di questa cosa. Noi abbiamo chiamato questo corteo con la nostra realtà territoriale perché semplicemente in quartiere abbiamo appunto i collegamenti per farlo più velocemente. Nel giro di 2 giorni abbiamo messo su questo corteo, che per fortuna adesso sta girando abbastanza, insomma, cioè, sentiamo gente che ci ferma e ci chiede di questo corteo, quindi insomma sta girando abbastanza. Però non è una chiamata solo territoriale, è una chiamata anche cittadina, ed è quello che ci auspicavamo mentre lo formulavamo, è che ce ne siano altre, perché appunto non so, vogliamo trasmettere appunto questo carattere d'urgenza. Non si può più far finta di niente, dobbiamo scendere in piazza per assicurare la possibilità che ci sia un pensiero critico su questa cosa qui, e che non passi solo il discorso che a volte è quello estenuante delle chiacchiere da bar, che rimane anche a un certo livello, ma comunque è davvero un clima asfissiante, per cui cioè, ecco, la possibilità anche sentendo alcuni compagni appunto che ci raccontano storie di immigrati che dopo l'attacco di Macerata non escono più di casa, hanno paura. Ecco, pensiamo che il miglior modo per rompere questa paura sia appunto scendere in piazza con un corteo determinato, comunicativo, e che ci faccia prendere a bene tutti insieme e rispondere a questo vile attacco stragista.
Beh, diciamo che appunto sottolineavi sicuramente un aspetto importante, no? Le cause per cui ormai, che ne so, masse di persone si spostano dai propri territori, dai propri paesi per venire a cercare il benessere qui, tra virgolette, che lo individuano nei nostri paesi. Quindi sicuramente è un dato fondamentale, è un dato che appunto normalmente, lo dicevamo prima, non può essere un caso che venga completamente ignorato, a meno che non abbiamo a che fare veramente con delle capre, dai nostri politici o dai nostri mezzi di informazione, no? Quindi il perché di questi flussi, tra virgolette, migratori, che siano rispetto alle guerre o siano di depravazione territoriale, che siano per la siccità e quant'altro, mi sembra che insomma non è che noi siamo geni per individuare tutto questo. L'altro aspetto, non so, insomma, se voi condividete, però Torpignattara sicuramente è un quartiere ormai neanche più tanto periferico di Roma, no? Però è anche un quartiere che a suo tempo ha avuto, non vorrei sbagliarmi, però un'immigrazione di altre parti d'Italia, per cui ci manca anche un pezzo di memoria. Non so se condividete che tutto quello che sta avvenendo adesso, magari qui a Roma, nei nostri quartieri, in altri paesi, non era molto differente, perché per quel poco che io so, insomma, le persone del sud che andavano a lavorare a Torino o nelle fabbriche del nord venivano trattati, ghettizzati, insomma, prima degli anni 60, negli anni 40, per non parlare se poi andavano in Germania o quant'altro, in maniera molto simile. Cioè, venivano dette le stesse cose. A volte. Infatti, insomma, ecco, se appunto. Quindi manchiamo pure di un pezzo di memoria, mi sembra.
Sì, assolutamente, la memoria è assolutamente mancante. Anzi, Torpignattara, oltre a questa componente appunto degli immigrati del sud Italia, anche una tradizione partigiana. C'erano contate più di un centinaio di bande partigiane, anche più piccole, gruppi più grandi, Bandiera Rossa e tutti gli altri. Quindi che durante l'occupazione cioè hanno animato con molte azioni di sabotaggio e di attacco, anche addirittura con un questore ucciso da un partigiano, insomma, cioè, c'era stata era un territorio non pacificato da quel punto di vista, quindi in qualche modo bisogna segnare una continuità rispetto a quella non pacificazione, appunto, che in cui insomma centinaia di uomini e donne hanno preso sono scesi in piazza e hanno preso parte appunto allo scontro sociale.
Ma io volevo rifacciarmi la domanda che avevi fatto dicendo che esiste una certa retorica diffusa dove dice noi italiani non facevamo così, no, noi italiani immigrati no, non facevamo così, cosa che è assolutamente falsa, ma doppiamente falsa. Uno, perché le condizioni di miseria, di disperazione poi creano tutta una serie di situazioni veramente di arrabattamento, dove uno fa quindi quello illegalità. Che può fare di illegalità, e quindi gli italiani facevano come così, come lo faceva chiunque veniva posto in quelle condizioni. Ma non solo, gli italiani ad esempio sono state vittime di pogrom in Francia, negli Stati Uniti, lavoratori italiani sono stati uccisi da altri lavoratori perché visti come un nemico, come un pericolo, come una massa di manovra che il capitale usava per colpire il mercato del lavoro, per abbattere i prezzi del mercato del lavoro. Sono dinamiche che sono sempre avvenute. L'Italia, essendo un paese di recente immigrazione, non fa che riprodurre dinamiche viste e riviste altrove. Di questo bisognerebbe avere coscienza, di questa memoria storica, come italiani, visto che appunto gli italiani sono sempre stati un popolo di immigrati più che insomma un popolo che riceveva immigrazione. Questo per quanto riguarda il fatto storico. C'è invece un problema che secondo me dovremmo, visto che stiamo insomma, parlando di questioni più generali, cercare proprio di capire da cos'è prodotta l'insicurezza. Oggi si parla molto di insicurezza percepita, che è un termine allucinante perché vuol dire prodotta artificialmente, no? Non reale, l'insicurezza di cui parlano, percepita, cioè quindi come il condizionamento produce una certa sensazione che però non ha riscontri sulla realtà, perché i dati non confermano quell'insicurezza di cui si parla. In realtà l'insicurezza, come tutti possiamo vedere che viviamo nelle nostre vite, è un'insicurezza che ha ben altre origini: mancanza di lavoro, precarietà, difficoltà ambientali, difficoltà generali di vita, che sono prodotte dal sistema in cui viviamo e che non sono certamente colpa di chi è venuto qui per cercare una vita migliore. Tu dicevi effettivamente migliorare le proprie condizioni di vita. Oggi parliamo di persone che sono costrette a scappare per sopravvivere, non tanto per cercare, perché magari non troveranno, sanno già che arrivando in Europa non troveranno neppure quelle migliori condizioni di vita, ma devono scappare ad esempio dalla Siria o addirittura dalla Libia, un paese che era il paese diciamo in cui c'era il più alto tenore di vita dell'Africa, quindi in cui nessuno era mai immigrato, aveva nessuna necessità di immigrare, al di là poi di qualsiasi considerazione sul regime politico, però sicuramente non era mai esistita un'immigrazione economica dalla Libia. È chiaro che se noi andiamo a bombardare,
e anche dalla Siria,
dalla Siria andiamo a bombardare dei paesi che tutto sommato diciamo stanno tra quelli in cui la qualità della vita è migliore in determinate zone del mondo, le persone sono costrette a rischiare la vita ulteriormente per arrivare qua, sono usate sul mercato del lavoro per abbassare i costi, per produrre appunto un materiale umano facilmente manipolabile, utilizzabile, perché ricattato da leggi che producono lo Stato. E tutto questo ovviamente crea una competizione, crea una concorrenza, di cui però responsabili ovviamente sono i guerrafondai, sono i grandi sistemi capitalistici, ma questo lo può vedere chiunque, cioè non sono, voglio dire, delle notizie sensazionali, penso che non solo lo sappiamo noi, ma lo sa chiunque sta per strada. Bisogna però trarre delle giuste conclusioni da questo, perché il sistema induce al fatto che sia molto facile prendersela con chi è più debole e sia molto più difficile prendersela con chi realmente è responsabile dei problemi. Scusi, vorrei solo aggiungere due cose. Una importante, che è sulla distruzione del welfare state, che non è cioè che in realtà è, stiamo andando verso un mondo, noi siamo stati abituati a vivere in un mondo di inclusione in cui il sistema poteva permettersi, per il proprio funzionamento, per il proprio, non certamente per gentilezza nei nostri confronti, di garantire una certa qualità della vita. Stiamo andando verso un mondo in cui questa qualità della vita non sarà più garantita a tutti, non sarà più, in cui il mercato del lavoro non avrà più bisogno di tutte le persone che sono viventi all'interno anche dell'Occidente, non solo nel resto del mondo, e quindi stiamo andando incontro a un sistema in cui molti vivranno, saranno costretti a vivere forme di sussistenza al limite della sopravvivenza, oppure dovranno vivere forme di vita di carattere recluso, come possa stare nei CPT, stare nelle carceri, stare sotto controllo di servizi sociali perché non c'è lavoro, perché si deve arrabattare. Questa è la realtà a cui andiamo incontro, e non è una realtà prodotta dagli immigrati, ma è una realtà prodotta dal sistema nel quale viviamo. È importante poi aggiungere la questione della guerra, cioè se gli italiani vedono i propri governanti, come abbiamo visto l'altro giorno, una fila di persone appartenenti alle grandi industrie militari, al grande apparato industriale militare, tra cui Leonardo, Eni, mettersi in riga davanti a una persona che ha appena fatto strage, non dico dei rivoluzionari, ma dei democratici liberali nel proprio paese, e si schierano come servi di fronte a questa persona, non dicono niente di quello che succede in quel paese, voglio dire, qua c'è da preoccuparsi rispetto a chi governa, ma anche rispetto a cosa produce questo modo di pensare, guerre ovunque. E quindi la guerra, come è stato detto prima, richiede sia un fronte interno, e quindi il razzismo è sempre stato, il nazionalismo e il razzismo sono sempre state ideologie a sostegno della guerra, ma produce anche una destabilizzazione a livello mondiale di cui non possiamo pensare che poi non ne pagheremo le conseguenze direttamente. Non si può pensare che si può fare la guerra in giro per il mondo senza che ci sia nessuna ricaduta nel paese nel quale si vive. Questa è veramente un'illusione al massimo grado.
No, ma infatti, a parte, anche perché questo giro per il mondo significa veramente al di là della sponda del Mediterraneo, quindi stiamo parlando di fatto di un grande lago, non è che dici, sai, sta succedendo insomma da un'altra parte. No, ma io un po' provocatoriamente dicevo per migliorare le proprie condizioni di vita, perché anche questo, se vuoi, modo culturale di pensare che uno solo perché scappa da guerra, dai bombardamenti, che se sta a morire, no, perché uno non si può spostare, perché se decide di spostarsi per migliorare, ma perché, cioè, voglio dire, secondo me non è vero che tanti giovani se ne andranno, o uomini, donne, insomma, dall'Italia per migliorare le proprie condizioni di vita, altri lo faranno pure per scelta, no?
Assolutamente, ma infatti le frontiere sono solo, cioè, sono a misura assolutamente del capitale.
Cioè, chi ha detto che devo rimanere a casa mia?
Certo,
cioè, voglio andare in un'altra città.
No, certo, l'uomo cioè, dall'alba dei tempi è sempre migrato, le migrazioni sono sempre state cambiamenti nella storia e ci sono sempre stati, però quello che vediamo adesso nella società dell'ipercapitalismo, cioè, è che le merci hanno tutto il diritto di viaggiare
certo,
attraverso le frontiere senza nessun tipo di blocco di frontiera, mentre le persone sono molto meno libere delle merci di girare.
No, questo lo dicevo perché veramente c'è, tra virgolette, ci vuole il pelo sullo stomaco per poter pensare e dire no, il problema è allora deviamoli tra migranti economici, migranti per guerra, migranti per siccità e quant'altro. Cioè, è vero che le condizioni che spostano sono quelle che tu hai ben descritto, quindi la guerra è fondamentale e questo va probabilmente il primo aspetto da mettere dentro. Però insomma, provocatoriamente, ma perché non posso pensare che uno vuole migliorare solo alcune condizioni? Fosse anche da un punto di vista climatico, voglio andare viva al caldo, mi sono stufato di vivere lì dove piove sempre, cioè perché no? Insomma, no, poi magari ci raccontano che tutti i pensionati italiani stanno qui in giro per Centro America, che ne so, per i Canari o
a Tenerife, sì.
Vabbè, insomma, dovunque vanno, no?
No,
solo da pensionati.
Certamente, io credo che ci sia però anche un altro aspetto da mettere in rilievo, che è pienamente interno al discorso che stiamo facendo. Quando si parla di immigrazione sembra quasi che l'Italia e l'Europa subiscano passivamente questa immigrazione. Sembra sostanzialmente che l'Italia e l'Europa siano dei benefattori che vengono incontro a questi poveri cristi che per qualche motivo, a volte si ammette, sono costretti ad emigrare. Andrebbe rovesciato il problema. In realtà l'immigrazione, che è un prodotto oggi forzato, è una vera manna per l'Italia e l'Europa, per le aziende dell'Italia e dell'Europa, per i capitalisti dell'Italia e dell'Europa, per mettere una toppa al crollo alla distruzione del welfare di cui parlava il compagno prima. Pensiamo semplicemente una cosa: secondo le stime ufficiali, quelle ufficiali, ci sono circa 2 milioni e 800 mila lavoratori immigrati in Italia occupati regolarmente. Questi lavoratori contribuiscono enormemente a mandare avanti aziende, fabbriche, l'agricoltura, i servizi di cura presso le famiglie. Per il capitalismo italiano ed europeo non è stato un qualcosa che è capitato, Dio ci dobbiamo difendere, non è stato qualcosa di procurato, è stata veramente una mano santa. Io credo che quando la Merkel, 2 anni fa, quando ci fu la cosiddetta crisi dei siriani,
certo, esatto, sì.
Ricordo perfettamente che la Merkel le disse: noi siamo disposti ad accettarne circa 1 milione, poi ne accettarono un po' di meno. In quegli stessi giorni mi capitò casualmente di parlare con un mio parente, scusate la digressione, familiare, diciamo così, sì, che lavora in Germania a Wolfsburg, e mi raccontava come la Volkswagen ed altre aziende tedesche da circa un anno stavano approntando case popolari, immaginate come, loculi, pronte ad accettare la manodopera immigrata, perché visto il boom delle esportazioni tedesche avevano estremamente bisogno di una manodopera, in un certo qual modo, passatemi il termine, acculturata, perché si tratta di tutto tranne
professionalizzata,
da
certo,
usare a bassissimo costo. Quindi questa è l'altra questione, e dico questo e chiudo, lascio la parola agli altri, per tornare a una cosa che diceva la compagna prima quando faceva il paragone, che in un certo senso ci sta, tra le problematiche degli anni 60, del boom economico, ed ora. Gli immigrati meridionali furono usati dalla grande industria all'epoca l'industria non era ancora mondializzata come oggi, la grande industria italiana stava tra Milano, Torino e Genova, occhi e croce, il famoso triangolo industriale, io andavo alle elementari, il famoso triangolo industriale, e pure allora, pure qua avevo un familiare che lavorava a Torino e andavo tutti gli anni a settembre.
La famiglia dei migranti?
No, essendo meridionale è nella norma questo fatto qua, no? E ricordo i cartelli: vietato l'ingresso ai cani meridionali, ricordo di averli visti, ma lo ricordo perfettamente, vietato l'ingresso ai cani meridionali, ma quello che ricordo di più era l'ostilità dei lavoratori settentrionali nei confronti dei meridionali, che io non capivo ovviamente, poi l'ho capita qualche anno dopo. Effettivamente i lavoratori meridionali erano disposti a tutto pur di portare a casa il salario, a fare da crumiri, a evitare di scioperare, a prendere nei cantieri il 50% in meno e via dicendo. Era un problema reale, non era un problema inventato, era un problema reale. Però come oggi ci troviamo di fronte a problemi reali, un aiuto ci può venire però da allora. Come fu risolto quel problema? Pure allora si diceva: mandiamo giù oltre il Tevere i meridionali. Era questa la propaganda che facevano. Ovviamente chi fomentava questa propaganda non aveva alcuna intenzione di mandare giù via i meridionali, voleva solo creare un clima di terrore e di ricatto verso i meridionali per rendere questi operai ancora più a testa china. Fu risolta positivamente, non cozzando gli uni contro gli altri, ma fu risolta con l'autunno caldo, con le lotte dell'autunno caldo, con le lotte del, diciamo, del ciclo 68, 71, 72, 73, a cui ancora oggi dobbiamo tante cose, che videro i lavoratori meridionali e i lavoratori settentrionali uniti in quanto proletari. È un percorso difficile oggi, ancora più difficile, però questo ci può essere, non dico d'esempio, ci può essere d'aiuto per comprendere effettivamente come i problemi non vanno negati. Oggi si vive una vita di merda, oggi siamo concorrenti nei servizi e nel mercato del lavoro, però o superiamo questa concorrenza coalizzandoci contro chi la genera, oppure la subiremo tutti sempre di più.
Sì, un'altra cosa che volevo aggiungere in merito alla welfare, come dire, che stanno smontando eccetera, ma io provocatoriamente direi anche: non è che prima c'era tanto, perché prima welfare avevamo noi donne. Per cui l'aumento della disoccupazione, il fatto che non mancano i servizi, erano le donne che accudivano i figli, stavano a casa. Non a caso poi anche lì statisticamente ci dicono che siamo quelli meno occupati, per cui, come dire, abbiamo alzato il numero dei disoccupati perché non siamo al lavoro, ma uscendo dalle case e non occupando di più di madri, padri, anziani, disabili e quant'altro, hai rotto, perché non è che, cioè, non stiamo parlando del Nord Europa in cui c'era un vero e proprio, diciamo, stato sociale. Qui siamo stati sempre ai limiti dell'assistenzialismo becero, anche minime conquiste, insomma, quindi eravamo noi. È il momento in cui una parte, insomma, di questo corpo sociale si rifiuta o comunque rivendica un proprio diritto a non dover sopperire a funzioni statali, che entra in crisi il meccanismo del welfare. Tant'è vero che anche rispetto a quello oggi la soluzione qual è? La monetizzazione, non i servizi, dei tuoi soldi, per cui crescono ancora di più, e anche lì tutta l'idea di alcuni modelli di servizi, insomma, tu parlavi di servizi di cura e quant'altro, vabbè, insomma, sarebbe un discorso lunghissimo. L'altra cosa che mi veniva in mente, sì, certo, c'è stata la crisi, sicuramente dipende dal capitale, ma sempre, insomma, lo legge qualsiasi persona, penso, 3% in più alla difesa, quindi da un punto di vista, mentre si taglia tutto, le armi eccetera, insomma, sta difesa da chi? Che cosa? 3%, insomma, è l'attacco.
Allora, se non volete aggiungere altro, io volevo, prima tu parlavi giustamente di paura percepita, no? Di queste cose che i media ci dicono, ma bisognerebbe citare l'Istat, che voglio dire, non è un organo rivoluzionario, è l'organo di ricerca del nostro paese, che ci restituisce uno scenario molto diverso da quello che poi i media ci danno. E basterebbe leggere che nel 2012 in provincia di Macerata vivevano 32.267 cittadini stranieri, nel 2017 il numero si è abbassato. Quindi di che invasione stiamo parlando? Per quanto riguarda il capoluogo maceratese, dunque Macerata, si è passati da 3.874 immigrati del 2011 ai 3.879 del 2016, 5 in più, quelli che quel bastardo ha provato a ammazzare. Cioè, di questo stiamo parlando. Dov'è l'invasione?
No, poi se...
visto che un po' l'argomento lo conosciamo, in realtà rispetto ai flussi, per chiarire, però penso che poi molti ascoltatori lo sapranno, i flussi migratori in questo periodo, in questi anni, stanno attraversando l'Italia. Attraversando l'Italia vuol dire che non si fermano in Italia, nel senso che la maggior parte di persone che sbarca sulle coste italiane non sbarca per venire in Italia, e non perché non gli piace magari l'Italia piuttosto che appunto un'altra, ma perché chiaramente vanno verso, sono attratte da altri poli produttivi, esatto, industriali, non sono attratti dall'Italia. Infatti l'Italia è, non so se avete poi l'avete seguito, per quanto riguarda la questione migrante, si è creata una seconda barriera militare sulle Alpi rispetto a quella di Lampedusa, perché si cerca di non far attraversare le persone verso quelle aree produttive, verso quei territori in cui ambirebbero andare, quindi molto dei flussi migratori, che poi sono, vuol dire, le persone più precarie, più in condizioni ovviamente di sussistenza minima, che sono, se stanno in Italia, non hanno intenzione di vivere in Italia, perché l'Italia non è più attrattiva per le condizioni di lavoro e di vita che offre. Sarebbe anche da aggiungere, per quanto riguarda nello specifico Torpignattara, stiamo parlando di un quartiere di non recentissima immigrazione straniera, dove c'è una comunità insediata di persone che generalmente, non dico ovviamente navigano nell'oro, però che hanno un lavoro, cioè ci sono comunità strutturate e organizzate, quindi non stiamo parlando di un porto di mare, che non c'è nulla di male, ovviamente ognuno vive le condizioni che vive, però per riportare poi alle condizioni del quartiere, credo che il problema che ci sia rispetto a Torpignattara, che è un quartiere, ripeto, dove si vive, c'è una qualità della vita e anche probabilmente una ricchezza, un accesso al lavoro maggiore che in molti altri quartieri periferici di Roma. Il processo, come era stato accennato prima, al limite il problema di Torpignattara è che, stando molto vicino al centro, c'è interesse, come al solito a Roma, alla speculazione edilizia e quindi magari a cacciare una parte del quartiere per trasformare il quartiere in una zona per gente più abbiente, perché è collegato con i mezzi, perché comunque è più ambito rispetto a quello che sono altri quartieri. tanto che quello che abbiamo visto noi, così per raccontare un po' quello che vediamo sul territorio, e negli ultimi anni è nata anche una narrazione differente dal quartiere, mentre prima era descritto come la Molenbeek d'Italia, adesso invece si sta cercando di dare un aspetto positivo come quartiere multietnico, interessante, artistico, perché ovviamente c'è poi l'interesse, come è successo, ne abbiamo parlato poi anche in altre trasmissioni, ad esempio al Pigneto o in altri quartieri, di trasformarlo in una zona più redditizia da un punto di vista fondiario, quindi al limite
gentrificarlo,
questa parola un po' tecnica. Questo al limite è un problema che riguarda la popolazione di Torpignatara in questo periodo, più sicuramente non è un quartiere in cui si ha più paura di uscire per strada anche la sera di quello che possono essere altri quartieri della periferia romana, cioè è tutto sommato, rispetto insomma a quello che si può trovare in giro per il mondo, una zona tranquilla.
Sicuramente, no, poi come dicevi prima, insomma, la percezione della sicurezza e della tranquillità è, a parte che è soggettiva, no? Ci fanno credere, per cui giustamente facevi riferimento a delle condizioni oggettive per parlare di sicurezza, ma direi di più, in una società che è sempre di più frantumata, l'un contro l'altro armati, in cui non c'è più un tessuto solidale, è ovvio che le paure aumentano, no? E quelle paure determinano la sicurezza. Ma qualcuno, sempre per ricollegarci a un passato che è anche un vissuto insomma nostro, se uno abitava in campagna, non c'era la luce e camminavi per strada, e non è che dicevi oddio non sono sicura per la strada se non c'ho la luce, era normale. Poi gli episodi avvenivano loro eccetera, è ovvio che la luce può essere un deterrente, ma la percezione di sicurezza non può essere data dalla luce, come dire, quella saranno delle condizioni migliorative di una strada, poi ben venga che ci stanno in alcune condizioni, ma la paura del buio, ce lo insegnano insomma qualsiasi storia tra virgolette, no, nei bambini e quant'altro, è al di là, no? Un bambino magari scende le scale e va al buio e c'ha paura.
La paura viene dall'atomizzazione e dall'isolamento, perché fondamentalmente in un quartiere dove spesso, per fortuna, la Torpignattara ancora, e soprattutto c'è la parte della Maranella, mantiene ancora delle relazioni e del vissuto di quartiere che ricorda un po' alla lontana quello che era quello delle borgate, cioè della borgata quando era una borgata, e quello che a sua volta delle borgate era quello dei paesi. E in un paese, in una realtà piccola dove conosci tutti, non hai paura di girare per strada. È la metropoli capitalista che ci spinge alla paura, perché ci nega allo stesso tempo la possibilità della solitudine e la possibilità dell'incontro. Siamo ammassati nei treni per pendolari o nelle metropolitane, o siamo da soli con la monoporzione a mangiare davanti alla televisione, quindi questo ti mette la paura. Se invece tu conosci, e nel quartiere ci siamo attivati in questi anni per conoscere la gente del quartiere, nessuno ha paura di girare, perché conosci chi ci sta per strada, conosci la persona biasia berante che sta sempre per strada fa casino, quell'altro così, e ti conosci. È solo attraverso appunto uscire dai nostri piccoli gusci che si riesce appunto a rompere la paura.
Allora, è Radio Onda Rossa, quindi ci hanno chiamato allo 06 49 17 50, un ascoltatore vuole intervenire. Ciao, sei in diretta, buonasera.
Sì, buonasera a tutte e tutti.
Ciao.
Volevo riallacciare quello che stava dicendo adesso poco fa il compagno in studio, ovvero sia la questione della paura, no? Fatto salvo tutto quello che abbiamo detto, la sicurezza, sappiamo bene cos'è un reale discorso di sicurezza, però anche questo della paura percepita è effettivamente un discorso idiota, perché io che ho passato i 50 anni per mia disgrazia, quando ero ragazzo nelle borgate romane, e non c'era, siccome ci si conosceva appunto, questo che diceva è giustissimo, no? Ci si conosceva tutti quanti, tu scendevi e giocavi a pallone in mezzo alla strada perché conoscevi tutti quanti, non avevi paura di nessuno, non c'era il timore, perché c'era un tessuto sociale, c'erano delle relazioni, c'erano dei rapporti sociali. Poi per esempio l'incidenza dei reati contro il patrimonio era altissima, all'ufficio postale devi stare attento perché la media era di una rapina a settimana, per cui ci andavi un attimo cortile dove abitavo io, se non rubavi il motorino eri nessuno. Cioè tutti quanti i ragazzini dovevi rubare il motorino, cioè tutti lo, io non l'ho rubato, però insomma infatti ero nessuno, gli amici miei tutti quanti rubavano il motorino. Il, cioè in Borgata 40 anni fa era non è che hanno, gli hanno fatto entrare in testa questo timore appunto per gli altri. Uscivi di casa, salutavi tutti quanti, avevi rapporti, rapporti di, cioè relazioni di amicizia, di conoscenza, di scambio con tutti i tuoi vicini e loro con te, insomma. Il, ma non avevi paura, anche se sapevi che all'ufficio postale dovevi stare attento perché c'era una rapina a settimana e comunque cioè, stavano gli scippatori fuori che li facevano continuamente gli strappi dopo la gente che era andata. Però non c'hai paura perché c'hai un altro modo di, non avevi paura del prossimo. Ci hanno instillato appunto che cosa? Il ci hanno messo nei polmoni, nelle vene il terrore per gli altri soggetti, ed è la vecchia sciocchezza stupidissima appunto delle dividi ed impera. Se stiamo tutti appunto, come diceva anche la compagna in studio, se stiamo tutti contro, armati contro tra di noi, non appunto ci abbiamo questo rancore, ribadisco questo concetto che ho già insisto su questa storia. Il è pieno di rancore in giro, ma non c'è una giusta rabbia. Tutto qui, la giusta rabbia dovrebbe esserci appunto, il rancore appunto è qualcosa di sordo, di brutto. Ci dovrebbe essere invece una giusta rabbia verso chi ci mette in queste condizioni, chi ci fa fare questa vita. È verissimo appunto anche il fatto dell'immigrato. Io non devo andare a fare, io imprenditore capitalista italiano, non devo andare a farmi una delocalizzazione dei miei impianti produttivi se evidentemente c'ho gli immigrati ricattabilissimi che mi possono lavorare a due soldi, e grazie a questo esercito di riserva riesco a abbassare la busta paga e la retribuzione del lavoratore anche, come dire, autoctono, il nativo, riportarla indietro di 20 anni fa, insomma, ma 20, almeno 20, 30 anni fa, perché adesso, che ne so, io sono un lavoratore e sono un lavoratore povero, e come invece sta un sacco di gente, una volta se lavoravi, bene o male, se hai un lavoro, hai riuscito a trovarti un lavoro decente, cioè ci campavi. Adesso non ci campi più, qualcosa vorrà dire insomma il fatto che appunto non arrivi a chiudere il mese, c'è il problema delle 3 settimane, hai finito i soldi, è cambiato qualcosa, e ci sono riusciti grazie al fatto appunto che non ci sentiamo più come sfruttati, non facciamo, ma ce la prendiamo con chi è sfruttato peggio di noi. Giustissimo, cioè l'Italia, gli italiani in America hanno esportato la mafia, insomma, abbiamo visto anche qualche film, insomma, l'ho studiato e letto, insomma, la mafia negli Stati Uniti l'hanno portata gli italiani che erano andati lì a lavorare. Se sei povero, qualcosa devi inventare, in qualche maniera devi sopravvivere, tutto qua. Poi si potrebbero dire tante altre cose, ma penso che sia importantissimo capire che cioè, veramente c'è un punto, cioè dobbiamo decidere, c'è un punto di non ritorno, cioè come diceva quello, a un certo punto c'è un punto di rottura, la quantità si muta e diventa qualità.
Infatti era quello che dicevamo, quindi venerdì sarà in piazza Torpignattara.
Sabato e sabato mi andrò anche a fare una gitarella in altri lidi, in altre regioni. Bisogna conoscere anche l'Italia, è importante. La metto in maniera ironica, però effettivamente c'è, chi se ne frega che questi fedenti non parteciperanno alla, tanto il loro antifascismo lo conosciamo, non ho altro da dire, insomma. Sicuramente tutti in piazza venerdì e sabato.
Grazie.
Bene, grazie.
Ringraziamo.
A voi.
Ciao.
Ciao.
Bene, no.
Sì, se potevo. So. Sì, sì. Intanto ringrazio per questo ottimo contributo. No, volevo dire che c'è una situazione che si autoalimenta, che chiaramente la responsabilità di tutti, ovviamente non nostra qui, ma di tutti chi è sensibile a questi problemi, è cercare di fermarla e farla cambiare di segno. Più le persone escluse, in genere immigrati ma non solo, sono escluse, sono represse, sono in condizioni difficili, e più le condizioni peggiorano per tutti, perché come è stato detto ci sono queste persone. Quindi l'unico modo anche per gli italiani, per gli esclusi italiani, è sperare che le persone straniere stiano meglio, perché hanno tutto da guadagnare. Se stanno peggio loro, staranno peggio anche gli italiani, perché la questione è una questione, scusate, ma è una questione di classe, ovviamente, non di razza, come si può ben capire. Per quanto riguarda, forse questo volevo aggiungere, il quartiere di Torpignattara, per spiegare anche la ragione dell'interesse di gruppi fascisti, razzisti a essere presenti sul territorio. Detto che ovviamente vorrei ribadire, ma c'è stato detto, che grandi responsabilità sono nella politica istituzionale, insomma, non solo in questi gruppuscoli che fanno da condimento e, diciamo, gettano benzina sul fuoco, però non sono i principali responsabili, perché non detengono loro le leve del potere. Ma per quanto riguarda queste persone, quello che si può notare in questi quartieri è che esiste una minoranza rancorosa di italiani che individua appunto nello straniero il proprio nemico. Non è così grande, però ha un valore a fini elettoralistici, perché se guardiamo i voti di questi partiti, ad esempio Casa Pound o altri, prendono, per quanto sono partiti che hanno una minoranza, diciamo, di voti, non è che prendono molti voti, però in questi quartieri popolari raccolgono sempre dei voti, e li raccolgono da queste persone, spesso italiani, che in qualche maniera, per ignoranza, per connivenza, per qualsiasi ragione, pensano, vedono nello straniero il loro nemico. Noi, di fronte a questo, quello che vogliamo dire, prima di tutto, ovviamente che non accettiamo la presenza di questi razzisti e fascisti nei quartieri, ma che forse è il caso anche di ribadire che questi percorsi, okay, che stiamo portando avanti, non sono rivolti agli stranieri, ma sono rivolti a tutti, a tutte le persone sfruttate, a tutte le persone povere, a tutte le persone che vogliono lottare per difendere i loro interessi, se al di là di qualsiasi considerazione sulla razza, religione, colore della pelle. Questo non ci riguarda, questo è importante dirlo. Quindi anche la scommessa che c'è nell'intervento in questi quartieri è proprio di spezzare queste divisioni e cercare di creare situazioni di incontro tra persone che appartengono a gruppi differenti, e devo dire che in alcuni casi ci si è riusciti a mettere insieme persone che altrimenti non si parlavano, e questo non parlarsi porta poi a generare l'inimicizia e le contrapposizioni. Quindi questo è anche il lavoro che si vuole fare anche in un intervento come sì, certo, perché una comunità si costruisce in molti modi, sicuramente stando in strada, incontrandosi, parlandosi, confrontandosi, ma anche lottando assieme, perché lottando assieme si sviluppa quella consapevolezza di essere una comunità, di essere un gruppo, di essere anche una potenza, una forza. Molto spesso, purtroppo, al giorno d'oggi ci si lascia anche traviare, perché non abbiamo mai la consapevolezza della forza che abbiamo in quanto sfruttati di poter realmente cambiare le situazioni, a partire anche dalle piccole cose che ci viviamo ogni giorno, per poi arrivare a qualsiasi ovviamente ragionamento sui massimi sistemi. Però di solito si comincia cambiando le cose dove si vive, nei territori che si abitano.
Sì, no, poi sicuramente rispetto alle cose che dicevi, cioè, non, niente è mai stato privo di facevi riferimento alle lotte come possibilità, se vuoi, di ritessere un legame, anche una crescita culturale, no? Mi viene in mente non solo negli anni passati ma anche oggi, pensiamo tutte volte alle lotte di occupazione delle case. Non è che i problemi ce l'hai solo con gli immigrati, o non ce l'hai sempre da un punto di vista di donne e di compagna all'interno, che ne so, di comportamenti maschilisti messi in atto ad esempio da uomini, da uomini italiani. Li affronti, e lottare insieme aiuta anche, ha aiutato, insomma, come dire, a far crescere alcuni cambi culturali. Certo, se uno si mette lì e fa il professorino dall'alto, probabilmente no, certo, non cambia niente.
Certo, no, io volevo un attimo riagganciarmi alla cosa che aveva detto il compagno prima chiamando in radio, perché mi ha fatto venire in mente una cosa che si legge bene nel tessuto sociale, che però è importante, che ha detto rispetto al rancore. Il rancore come passione cattiva, nel senso etimologico del termine, di prigioniera, è davvero, sembra essere la marca del tempo attuale, dell'oggi, sì, dell'adesso. E, cioè, Spinoza caratterizzava il rancore come infelicità incosciente di una causa esterna, a differenza dell'odio, che invece è una infelicità cosciente di una causa esterna. Quindi noi al rancore sociale, che è diffuso, vago e incosciente appunto della causa della tua infelicità, dobbiamo contrapporre l'odio di classe, che invece è cosciente di qual è esattamente il problema che causa la nostra infelicità, che è appunto, cioè, la classe che ci sfrutta e le relazioni economiche che ci vengono imposte dall'alto. Quindi il rancore è una passione triste, è il sentimento che appunto tutti l'ampio spettro politico cerca di cavalcare, mentre appunto al rancore dobbiamo contrapporre l'odio e la degna rabbia.
Volevi aggiungere qualcosa? No, intanto
sì, volevo dire solo una cosa, tornando un attimo a Torpignatare e al corteo di venerdì. Uh-huh. Noi dobbiamo essere consapevoli delle suppongo lo siamo, no? Delle difficoltà. Dico questo per dire un po' come probabilmente sarebbe utile connotare, per ribadire, cioè non devo inventare niente, per ribadire come sarebbe utile connotare il corteo di venerdì. Perché 2 anni fa a Torpignatare è stato assassinato a botte un ex operaio pakistano di 25-26 anni, Shahzad. 2 mesi fa è stato pestato a sangue un lavapiatti bengalese a Largo Preneste, abitava a Torpignatare. Abbiamo fatto insieme ai lavoratori immigrati un presidio, per dire, c'erano pochissime persone del quartiere, ed è un eufemismo quello che dico. Quindi ci sono delle difficoltà, non perché tutta la gente del quartiere sia razzista, ma per i motivi che spiegava prima il compagno. Quindi l'occasione di venerdì deve essere ben sfruttata. Dobbiamo fare un corteo vivo, duro, ma un quartiere che sappia parlare alle persone del quartiere,
che sappia comunicare,
sappia in un certo qual modo, provi, ecco, mettiamolo così, attraverso una pratica militante, a spiegare perché ai lavoratori del quartiere autoctoni italiani non conviene il razzismo, e che sappia dare ai lavoratori immigrati non un conforto, una spinta per continuare, anzi per riprendere il loro processo di organizzazione, che dica che evidenzi una cosa che diceva il compagno prima: divisi siamo debolissimi, ma uniti possiamo tornare ad essere veramente una forza. E siccome in questa società non conta la giustezza delle cose che dici, ma contano i muscoli che metti sul piatto, per noi è essenziale far comprendere ai lavoratori italiani ed immigrati perché questi muscoli li possiamo costruire soltanto unendoci. Ecco, il corteo di venerdì deve essere, credo, io almeno la reputo così, deve essere molto indirizzato a parlare ai lavoratori di Torpignatara, italiani ed immigrati.
Allora, dal corteo di Roma, Torpignatara, di cui appunto stavi parlando tu, passiamo a parlare del corteo di sabato a Macerata. Siamo riusciti a metterci in contatto con un compagno da Macerata, che saluto all'altra parte del telefono, e invito tra l'altro gli altri componenti, insomma i compagni che stavano qui, se vogliono intervenire. Ci senti?
Ciao a tutti.
Eccoti. Allora, noi abbiamo, in apertura di questo spazio di riflessione da Radio Onda Rossa, abbiamo parlato del comunicato che è uscito qualche ora fa, comunicato congiunto Ampi, CGL, Libera e Arci, però insomma, che di cui ci parlerai anche tu, ma insomma il corteo è confermato ed è questo quello che ci importa. Dici un po' come stanno andando questi momenti di organizzazione. Ovviamente immagino la dialettica molto aspra che ci può essere stata in questi momenti.
Ciao a tutti ancora. Intanto, come immaginerete, appunto sono abbastanza complicati, perché comunque tutto quello che si sta scaricando in questi ultimi giorni in questa città, no, in qualche modo scavalca, no, ogni abbiamo già, no, avuto modo di sottolineare la estrema gravità e, no, e l'inedito di quanto è accaduto, no, il salto di qualità, il cambio di paradigma rispetto al quale subito, no, ci ha portato, no, alla decisione, no, di lanciare immediatamente una mobilitazione tutte le adesioni, tutta la mobilitazione che in tutta Italia e oltre si è creata su una conferma di una diffusa e profonda consapevolezza di quanto accaduto e della necessità di una risposta ampia, collettiva e determinata.
Senti, sull'atteggiamento di Ampi, CGL, sì, sì, compagnia cantante, che vai.
Ci arrivo subito. Allora, il problema appunto che è stata la posizione della manifestazione, è evidente che, no, in qualche modo l'appello alla mobilitazione è stato lanciato nelle primissime ore. Immaginate come non sia stato semplice farlo, insomma, no, assumersi quella responsabilità quando dopo una veloce riunione delle realtà regionali in videoconferenza, quando ancora praticamente non era nemmeno concluso l'emergenza stata da serio da parte delle forze dell'ordine. Quindi è chiaro che c'è l'evidenza, c'è una materialità, c'è una realtà di un percorso di costruzione che travalica la città, questa regione, ma travalica probabilmente l'intero paese. È chiaro che il tentativo che è stato fatto dalle organizzazioni, ma chiaramente dalla spinta nazionale, chiaramente dalle segreterie, dalla presidenza nazionale delle grandi organizzazioni che poi hanno diffuso la nota di oggi, era quello di cercare in qualche modo di la gravità, diciamo, dell'atteggiamento è stata quella di quasi ignorare quanto già si stava producendo. Anche un altro elemento grave è stato quello poi chiaramente che abbiamo potuto toccare con mano proprio nella relazione che abbiamo avuto qua in città, l'assoluto scavalcare della dimensione locale di ogni riferimento associativo e organizzativo. Questo è il dato. La nota della stampa di oggi ci parla dell'imposizione dei diktat organizzativi che dal nazionale hanno imposto a livello locale. E sappiamo, insomma, no, da questo punto di vista come l'ambito della sinistra, della classica sinistra di rappresentanza e sindacale, sappiamo quindi che tutto, no, rispetto a questa a quanto è accaduto, sappiamo, no, le influenze e le pressioni che ha cascata, no, dal PD al resto dei partiti della derivazione di sinistra, ai sindacati, il rapporto col sindacato, comunque purtroppo alcune influenze rispetto alla dirigenza nazionale Ampi. Quindi tutto quello che è accaduto, tutto quello che in qualche modo sintetizza quella nota, sono i diktat delle organizzazioni nazionali che cercano di rifiutare quanto sta accadendo e appunto quasi come se non ci fosse, perché avete visto la nota non è che parla del fatto che non saranno presenti quelle organizzazioni, ma parla di annullamento della manifestazione. Quindi da questo punto di vista chiaramente però non si accetta in alcun modo, no, questo tipo.
Quindi un'arroganza senza limiti.
Arroganza senza limiti che non si accetta, anche perché e rispetto alla quale non cadiamo nemmeno però nella trappola della contrapposizione, perché poi basta se fate un giro sulla rete, voglio dire, bastano i commenti spontanei di centinaia di persone ai post che diffondono questa nota, e soprattutto non vogliamo la contrapposizione, perché in realtà la situazione in città è totalmente diversa. Le stesse strutture locali vivono in prima persona, sono le prime vittime di questi diktat. Però ecco, poi l'avete visto, questa nota viene giustificata dalla presa di posizione del sindaco, anche qui bravissimo, perché Il sindaco invita a fermare tutte le manifestazioni, invita la gente a stare a stare a casa, a non uscire di casa, quindi in qualche modo quasi
quasi incrementa un clima di terrore e di paura creato ad arte in parte.
Sì, sì, che anche lì non esiste ancora in città questo clima di paura. È chiaro che la città lo percepisce per la presenza massiccia delle forze dell'ordine, per la blindatura, ma non ci sono altri elementi, non c'erano nessun altro elemento anche dal punto di vista dell'attivazione sociale rispetto alla giornata di sabato. Poi è chiaro che non devo neanche commentare il fatto che come si possa paragonare e mettere sullo stesso piano le iniziative neofasciste che vogliono rivendicare quanto l'attacco terroristico e la manifestazione di sabato di condanna e di solidarietà alle vittime. Quindi questo purtroppo, chiaramente le gravità delle dichiarazioni del sindaco si commentano da sole, e questo ha dato l'alibi e la giustificazione alla nota delle organizzazioni nazionali, di CGIL, Ampi, Arci. Però da questo punto di vista quello che ci teniamo a rassicurare tutti i compagni e tutte le realtà che generosamente stanno costruendo le iniziative di avvicinamento, la partecipazione, è tutto confermato, è tutto purtroppo giocato su un piano di rappresentazione mediatica e di sciacallaggio politico, pesante sciacallaggio politico, ma nonostante questo qua si tiene duro, è tutto confermato, quindi la grande giornata di mobilitazione lanciata appunto dai movimenti contro il fascismo e il razzismo si terrà nei termini in cui abbiamo annunciato, quindi una grande manifestazione che in questo momento è fondamentale, no? Lavorare su un'enorme partecipazione, su una risposta più diffusa, ampia, e questo è il dato, e su questo insomma ci teniamo ad assistere tutti e confermare.
A questo punto ti chiederei di ripetere orario e luogo di appuntamento per la manifestazione,
allora,
di sabato.
Appunto, ciò che ha costato il fatto che le dichiarazioni proprio quando i compagni erano in comune,
aspetta che non ti abbiamo sentito bene, c'è un po' intermittenza nella comunicazione,
sì,
quindi scusate, poi se puoi ripetere.
Sì. No, che l'idiozia è stata anche che le dichiarazioni del sindaco sono uscite quando proprio i compagni erano in comune a definire il percorso e le questioni tecniche. Quindi comunque confermiamo l'appuntamento alla stazione FS di Macerata alle 14.30 per il concentramento. È chiaro che adesso noi struttureremo una segreteria organizzativa per facilitare l'arrivo e dare tutte le informazioni logistiche, e chiaramente se ci fossero variazioni, perché immaginate che con una città piccola come questa è veramente anche solo difficile immaginare dove poter far prendere realtà la manifestazione, verranno comunicate, ma al momento è tutto confermato.
Senti, dal punto di vista della polizia, delle truppe di Minniti, cioè, insomma, ci dobbiamo aspettare un grosso dispiegamento.
Guarda, il dato di fondo è che lo stato d'assedio in città è proseguito da sabato e non si è mai fermato. Ora dobbiamo, quindi non sappiamo quale sarà
il dispositivo repressivo.
Il dispositivo repressivo di sabato, ma sicuramente anche qua dobbiamo rimarcare l'assoluta gravità della presa di posizione della Società di Pubblica Sicurezza, che chiaramente prendo le indicazioni ministeriali, perché sappiamo insomma che anche nel pomeriggio di oggi si è tenuta una riunione specifica su tutta la questione legata a sabato e ai giorni precedenti, insomma a questi giorni di avvicinamento. Purtroppo c'è un grave atteggiamento, perché da quello che filtra, da quello che sappiamo, c'è l'intenzione da parte delle autorità di confermare anche alcune iniziative lanciate a livello provocatorio dai gruppi neofascisti, come il presidio di Forza Nuova di domani, e purtroppo, che è ancora molto grave, e che nonostante ieri si fosse riusciti a far annullare una conferenza stampa in un luogo privato di
Casa Pound, ricordiamolo,
oggi senza che insomma nessuno ne fosse a conoscenza, un dispiegamento di forze abnorme ha scortato un gruppuscolo di neofascisti, che ha permesso a Di Stefano incontrare i giornalisti in piena Piazza della Libertà, la piazza centrale sotto la questura, l'ho accompagnato a salutare la barista, la proprietaria del bar, tutto questo permettendogli una sfilata senza alcun tipo di così, senza alcun tipo di promedia, cioè di problema. C'è un articolo di un giornale locale che esordisce con vi porto un saluto romano generale. Questo per, cioè, ve lo voglio raccontare per darvi un po' l'idea dei limiti dell'assurdo dell'inaudito che stiamo vivendo in questo momento nella nostra città. È chiaro che tutte le iniziative di dissuasione, di impedimento anche fisico che spontaneamente si produrranno, sono tutte tenute in considerazione. Stiamo monitorando tutta la situazione e speriamo che, insomma, che si riesca in qualche modo ad evitare che gli episodi di quello di pomeriggio, come quello di questo pomeriggio, si ripetano.
Ti volevo chiedere un attimo una cosa. Intanto, cioè, due domande. Cioè, intanto, qual è il clima che si respira in città, pure oltre, insomma, l'ambiente dei compagni, dico così, nei bar, nelle piazze, insomma, l'aria che si respira lì. E poi, ecco, pure tra gli immigrati, cioè, se ci sono delle realtà che gli immigrati che parteciperanno al corteo, se insomma, ecco, se c'è stata anche questa componente nel corteo di sabato.
Sì, questa componente ci sarà, chiaramente si sta lavorando e sono ore, ecco, ci sono, sono tutti passaggi che stanno costruendo e che hanno bisogno anche di tempo. Sì, comunque ci sarà, anche perché purtroppo è naturale che ci sia anche un po' purtroppo un clima di paura nelle comunità migranti, che stiamo comunque cercando anche nelle relazioni e nelle strutture associative di qualche modo di far superare. Chiaramente la Nocerata è una città di provincia che appunto è totalmente smarrita da tutto quanto sta accadendo e anche dalla cannibalizzazione mediatica che i media stanno facendo in queste ore. Ma al di là di questo dato, anche da un punto di vista della cittadinanza e del tessuto sociale, cioè, ci sono già grandi, insomma, gli stessi feedback che vediamo da tutte le città d'Italia, quindi ci sono buoni segnali. Adesso vi devo scusare, ragazzi, che mi stanno attendendo a una riunione.
No, ma infatti ti abbiamo rubato forse fin troppo tempo, ti ringraziamo.
No, non vi preoccupate, poi magari siamo disponibili senz'altro a sentirci. Insomma.
Ma guarda, ti comunico che forse già... Sappia, vai.
Solo perché tu lo sappia, venerdì pomeriggio in un quartiere di Roma ci sarà un corteo che vuole proprio rilanciare appunto anche i temi che voi porterete in piazza a Macerata sabato.
Bene, grandi.
Ti ringraziamo. Allora, grazie per la disponibilità. Probabilmente magari proveremo a richiamarvi in questi giorni per fare un'analisi, magari anche comunque. Va bene, con più tranquillità. Grazie e ci vediamo fisicamente sabato. Ciao, grazie.
Ciao ragazzi, buonasera. Ciao.
Bene, 19:30, facciamo una pausa musicale e poi torneremo perché abbiamo un'altra corrispondenza, questa volta invece da Pavia.